E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo. Come lacrime nella pioggia.
Buona domenica a tutte e a tutti e bentornati a uno dei nostri editoriali di Dentro la Storia. Innanzitutto un'avvertenza. Abbiamo visto, Giovanni e io, che questi editoriali stanno avendo un discreto successo, però per motivi di lavorazione, siccome comunque c'è una fase di editing oltre allo studio precedente, abbiamo deciso di rallentare un po' la pubblicazione. Non saranno più degli appuntamenti settimanali, ma bisettimanali. Quindi troverete due, massimo tre editoriali ogni mese. Ovviamente saranno sempre puntati su temi molto stringenti, molto attinenti all'attualità, scavando nel passato della storia. Oggi parliamo di un tema un po' particolare. È un tema che riguarda l'invasione delle tecnologie della nostra vita quotidiana, ma anche l'etica, anzi la bioetica, interrogativi che sono stati posti dagli scienziati e prima ancora dai filosofi e che sono diventati anche base di alcuni incubi pesanti da parte dell'opinione pubblica o di alcuni scrittori, soprattutto di fantascienza, incubi trasposti poi sul grande schermo. Oggi parliamo di un argomento, lo so, molti di voi lo giudicheranno spiazzante, ma è un argomento che prima o poi andava affrontato. È quello che io chiamo l'argomento Blade Runner. Ve lo ricordate il film del 1982? No, non parliamo del sequel uscito qualche anno fa al cinema, parliamo dell'originale. Quello diretto da Ridley Scott con Harrison Ford nei panni di Rick Deckard, con Sean Young come Rachel, con il grande e purtroppo scomparso Rutger Hauer nei panni di Roy Batty. Ecco, quel film che inizialmente quando uscì al cinema non fu un successo, ma venne rivalutato a poco divenendo un cult. Quel film attingeva, non completamente, ma in parte, a un libro uscito molto tempo prima, nel 1968. Un libro intitolato Do Androids Dream of Electric Ships? Ma gli androidi sognano pecore elettriche. È un titolo che in italiano è stato recuperato solo poco più di 20 anni fa. Prima in Italia era arrivato tramite le riviste, pensate alla vecchia Urania, con il titolo Cacciatone degli androidi. Un libro scritto da una mente geniale, quella di Philip Kincaid Dick, nato nel 1928, morto nel 1982, morto poche settimane prima che il film uscisse al cinema, eppure aveva fatto in tempo, prima di venire stroncato da una serie impressionante di infarti consecutivi, a vedere le prime immagini, il trailer che sarebbe passato nei cinema. Perché parliamo di questo? Perché quel libro, prima ancora del film, introduce delle tematiche che poi, a ben guardare, sono diventate per noi che viviamo oggi di strettissima attualità. Dick immagina la scena del 1993. Come ha scritto giustamente il professor Carlo Pagetti nell'introduzione pubblicata anni fa della riedizione del libro per Fanucci Editore, il nostro 1993 è stato ben diverso da quello immaginato da Dick. Non c'è stata la guerra termonucleare, non c'è stata l'estinzione di massa di intere razze animali, non ci sono gli androidi, ma possiamo dire che sia stato un 1993 molto migliore. Pensate alle stragi di mafia, pensate a quello che avveniva poco distante da casa nostra, nei Balcani, Vukovar, capitale delle rovine all'interno della guerra Balcani. Non possiamo dire che sia stato un anno così allegro, il 1993. Ne abbiamo viste un po' di tutti i colori. A livello cinematografico, si è scelto di trasporre l'azione dal 93 al 2019. E non si può dire che il nostro 2019 sia stato tutto rose e fiori, è stato l'anticamera della pandemia. Il virus Covid-19 ha preso il nome proprio da quell'anno. I primi casi si sono verificati nel ottobre-novembre del 2019. Curiosamente, il periodo di ambientazione del film, che si apre con quella scena maestosa, la musica di Vangelis e la dicitura Los Angeles, novembre 2019. Ma al di là di coincidenze o di semplici giochi per quanto riguarda le date, il libro di Philip Dick e successivamente il film introducono alcune tematiche che ci fanno riflettere. Prima di tutto, i limiti della bioetica. Quando Dick scrive il romanzo, ancora non sa cosa avverrà dopo, non immagina la clonazione, la pecora Dolly, i maiali clonati, non immagina nemmeno le implicazioni etiche e non immagina nemmeno gli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Parliamo del 68, parliamo di 56 anni fa. Sembra una vita, è cambiato invece moltissimo, è cambiato quasi tutto nel nostro panorama. Quando Dick scrive, non può immaginare ciò che avverrà grazie a un progresso tecnologico e genetico sempre maggiore. La fine degli anni 60 è un periodo frizzante da un certo punto di vista, diciamo, a livello di produzione artistica e anche a livello di eccitazione delle menti, di contestazione. Il 68 prende e anzi dà il suo nome proprio al movimento studentesco, al primo dei movimenti studenteschi, poi arriverà il movimento del 77, ma quella è un'altra storia. Ebbene, da quei dubbi che muove Dick all'interno del suo libro e che poi vengono esplicitati sullo schermo, noi oggi troviamo una bioetica che ha sì delle norme, ma anche dei dubbi. Fino a che punto è lecito giocare a fare Dio? Perché se noi ripensiamo al film, al dottor Eldon Tyrell che gioca a fare Dio, che decide lui di inserire il meccanismo autolimitante nei Nexus 6, che si confronta col figlio del prodigo, Roy Batty, e gli spiega come non sia possibile ottenere più vita. Roy Batty gli chiede, io voglio più vita, padre. Ebbene, quel dottor Tyrell, ne abbiamo visti tanti negli anni successivi, che hanno un po' giocato a fare Dio. A volte hanno esagerato, altre volte lo hanno fatto in buona fede per cercare delle soluzioni ai mali dell'umanità. Pensateci, negli anni 80 esplode la pandemia da AIDS. È una pandemia difficile inizialmente da contenere. Oggi sembra storia passata, anche se l'AIDS non è del tutto superato. Eppure già da lì si comincia a vedere nuove ricerche mediche, ricerche che poi si focalizzano anche in altri campi. Pensate alle ricerche continue per il contrasto delle cellule tumorali, per le malattie neurodegenerative e ultimamente gli ultimi ritrovati a RNA messaggero. Sono tante le teorie che si affastellano, tra favorevoli, contrari, critici, persone invece che credono nella necessità assoluta del progresso scientifico. C'è un mare magno di opinione che si muove lungo queste direttrici. L'ultima notizia in ordine di tempo è proprio questione di un paio di settimane fa. È la notizia in ambito medico di un'equipe che è riuscita a trapiantare, a quanto pare con successo, un organo cresciuto all'interno di un maiale geneticamente modificato all'interno di una persona. Quindi utilizzare un animale come nursery di organi da trapianto potrebbe essere una soluzione, certo, per chi soffre di malattie croniche, pensiamo alle nefriti. Ma anche qui ci domandiamo fino a che punto ci si può spingere senza rischiare di sovvertire le leggi di natura. Fino a che punto è lecito indagare la scienza senza domandarsi se non si stia sbagliando qualcosa a livello intrinseco. Ma non c'è solo questo. Nel libro Dick pone per la prima volta il confronto tra essere umano e imitazione dell'essere umano. Il simulacro, l'androide, poi nel film viene chiamato replicante. Quando nel film vediamo, anzi intravediamo perché è 1982, ci sono ancora altre idee sulla cinematografia. Dicevamo, intravediamo il rapporto, l'amplesso tra Rick Deckard e Rachel che è un essere artificiale, tutto sommato non ci scandalizza. Rachel la vediamo come un essere umano, non lo è un essere fatto in laboratorio, è un robot organico. Peggio è nel libro Rick Deckard, che tra l'altro non è l'affascinante Harrison Ford, è un bolso impiegato, anche un po' stempiato. Fa sesso con Rachel, ma è come se andasse a letto col frigorifero. E nell'atmosfera dei fine anni 60, un essere umano che fa sesso con un elettrodomestico dovrebbe provocare un moto di disgusto quasi da pervertito. Pur essendo la fine degli anni 60 l'epoca anche della liberazione sessuale, ci sono sempre dei limiti che non vanno oltrepassati. Ma a questo punto ci domandiamo quanto gli elettrodomestici sono entrati a far parte della nostra vita, quanto sono diventati indispensabili. Negli anni 60 gli elettrodomestici cardine di qualunque casa, non solo americana, in tutto il mondo, erano sostanzialmente il frigorifero, il forno, non ancora il microonde, sarebbe esploso più tardi, il televisore, che stava soppiantando la radio. In pratica erano questi i grandi elettrodomestici di largo consumo. Oggi qual è l'elettrodomestico più acquistato? Sono tanti. C'è stata una diversificazione incredibile perché la nostra vita è diventata sempre più dipendente dall'interazione con le macchine. Si parla di metaverso, si parla di intelligenza artificiale. Quanto questi ritrovati penetrano nella nostra vita, nella nostra quotidianità? Quanto influiscono nelle nostre scelte, nel nostro modo di vivere? Pensate a una grande rivoluzione. Una rivoluzione partita 17 anni fa con questi. I primi smartphone. Doveva essere semplicemente un modo per aiutarci a comunicare meglio, a essere sempre aggiornati. Le ultime statistiche rivelano che non solo impieghiamo sempre più tempo sui device, cominciare dai smartphone, meno le tavolette digitali, che hanno conosciuto un boom attorno al 2010 e poi come una bolla si è sgonfiata. Addirittura, secondo le equipe mediche, stiamo modificando la nostra postura, quindi la nostra colonna vertebrale, perché ci ritroviamo sempre chini su questi aggeggi. Aggeggi di cui non riusciamo a fare a meno. Perché? Perché sono non solo il nostro mezzo di comunicazione, sono diventati i custodi dei nostri segreti bancari. Tanti di noi hanno messo le carte di credito all'interno di device presenti nello smartphone. Sono le nostre agende. Le agende cartacee, sì, si vendono ancora, ma sono molto più utilizzate le agende presenti nei smartphone, perché poi si possono sincronizzare con quelle che abbiamo nei computer o nei gestionali. Quindi è tutto più semplice, ma anche tutto più informatizzato, è tutto che ci rende più dipendenti da questi elettrodomestici. E poi cosa sono ancora questi cellulari? Beh, sono la porta d'accesso al metaverso, ai social fondamentali. Molti di voi vedono questi video attraverso i cellulari, lo so bene. Anch'io qualche volta utilizzo il cellulare per verificare la situazione del canale. E poi cosa servono questi cellulari? Sì, sono anche strumenti di intrattenimento, hanno i giochini, i solitari con le carte, altri giochi che vanno e vengono, hanno dei momenti di esplosione a livello pubblico, poi sembrano sparire. Sono anche dei mezzi per cercare ciò che ci serve nelle emergenze. Abbiamo bisogno di un taxi, abbiamo bisogno di una farmacia di turno. Ecco, non sfogliamo più i giornali, non andiamo più alla ricerca spasmodica i numeri di telefono. È tutto lì, è tutto presente lì. Faccio una missione per me, per la mia categoria. Il cellulare è diventato anche uno strumento di lavoro. Molti di noi utilizzano il cellulare per registrare le interviste in audio o in video, per effettuare servizi, per anche a volte i telegiornali. È comodo, è utile, ma ci rende anche incredibilmente schiavi di una tecnologia che richiede continui aggiornamenti e che procede a un ritmo così frenetico nel progresso che fatichiamo a volte a stargli appresso. Le mie riflessioni, che sono partite dal libro e dal film, si chiudono con una idea. Non siamo ancora arrivati alla sostituzione totale della forza lavoro con dei ritrovati, dei surrogati. Potremmo arrivarci. Già si parla di intelligenza artificiale per sostituire determinati ambiti lavorativi. Nelle fabbriche, ormai da una cinquantina d'anni, ci sono i robot, soprattutto nelle linee d'assemblaggio. Fino a che punto l'essere umano può essere sostituito con una macchina o con un'intelligenza artificiale? E fino a che punto possiamo affidarci completamente alle macchine e a ciò che noi costruiamo senza domandarci se non sia il caso di fermarsi? Allora concludo qui il mio editoriale facendovi riflettere su altri due film di fantascienza. 2001, Odissea nello spazio. Vi ricordate cosa accade in quel film? L'intelligenza artificiale che si pone come un nemico dell'uomo. E poi la saga di Terminator, l'intelligenza artificiale che identifica l'uomo come il vero nemico, non solo delle macchine, ma di tutto il sistema. Un virus che va eliminato. E allora fino a che punto possiamo dirci umani e non schiavi delle macchine? Fino a che punto possiamo dirci liberi dalla necessità di ricorrere ogni volta alle macchine? Fino a che punto possiamo rinunciare alle comodità della tecnologia, pensando che in fondo qualche volta si può anche tornare all'antico e non essere così dipendenti da degli aggeggi che qualora si rompessero smettessero di funzionare o, peggio ancora, venissero hackerati, beh, diventerebbero da nostri alleati a nostri nemici. Buona domenica a tutte e a tutti e a risentirci presto.